Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte quinta, il capitolo intitolato La terra è tua. Mm-hmm. cantate Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Prabhupada tentò di lasciare il palco e di nuovo la folla si spinse avanti per toccare i suoi piedi. Benché i discepoli di Prabhupada fossero già convinti della sua grandezza, in quei momenti la sua grandezza assunse una realtà intensa quando lo udirono parlare con tanta potenza e lo videro attorniato da masse di adoratori. Avviandosi verso la sua automobile, Prabhupada rimase calmo e umile, ma i suoi discepoli gli stavano intorno con l'intento di proteggerlo, vedendolo assalito da una folla frenetica. Eppure, nonostante i sinceri tentativi dei discepoli, gli individui tra la folla si sforzavano di rompere le fila, passando tra le gambe dei devoti per gettarsi davanti a Prabhupada. «Sapete perché mi stanno adorando?» disse Prabhupada volgendosi verso i discepoli che gli stavano accanto. «Perché sono libero dal desiderio sessuale».
शिखर चारु पे कुसुमित
Per 10 sere consecutive Srila Prabhupada parlò al Pandal. In molte delle sue lezioni parlò di Dharma, religione, in relazione con il movimento per la coscienza di Krishna.
Chite Swami
Il movimento per la coscienza di Krishna è il metodo di yoga più elevato, è un metodo scientifico. Non pensiate che sia un movimento sentimentale, è autorizzato, sostenuto dalle scritture vediche. Religione significa arrendersi a Krishna. Questi giovani di ambo i sessi hanno accettato la vera religione. Questo movimento è molto importante e noi stiamo offrendo a tutti la possibilità di rendere piena di successo la loro vita. Perciò la nostra umile richiesta è di accettare la coscienza di Krishna. La quinta sera il giudice della Corte di Giustizia si riferì alla religione nel suo discorso introduttivo. Prabhupada nella sua lezione definì il significato del termine. Religione significa posizione costituzionale. Nel dizionario inglese la parola religione è tradotta con fede, ma secondo la definizione vedica la parola religione non è intercambiabile con la parola fede. Religione, infatti, è la legge data dal Signore. Soltanto il fatto di arrendersi ai piedi di loto di Krishna è Dharma. Questo è il verdetto di Krishna. Nell'avvicinarsi a Dio non si deve avere alcun'altra motivazione. Perché non vi arrendete immediatamente? Siate intelligenti. Vera religione significa arrendersi immediatamente. Perché aspettate per molte, molte nascite? Chiediamo a tutti di cercare di comprendere questo metodo con molta serietà. Accettatelo e diventerete felici. Srila Prabhupada aveva visto che la popolazione indiana abbandonava il Dharma per il materialismo e parlò loro con veemenza, mettendo in rilievo il loro grande errore e facendo pressione affinché si correggessero. Se volete che la vostra nazione, l'India, progredisca, allora dovete accettare la cultura della coscienza di Krishna. Questo fatto renderà glorioso il vostro paese. Non potete competere con il mondo occidentale nel campo della tecnologia. È impossibile. I paesi occidentali sono destinati a questo scopo. Il progresso tecnologico. Ma voi avete una destinazione diversa. Il vostro speciale vantaggio consiste nel fatto di essere nati sulla terra di Bharata Varsha. Dopo numerosissime nascite e dopo aver compiuto molte attività pie. L'India è un paese colpito dalla miseria. Così, dovunque io vada, dico di provenire da un paese molto povero. L'India pubblicizza questa immagine. I nostri ministri chiedono aiuto agli altri paesi. Noi siamo considerati il risultato di una cultura di mendicanti. All'università di Berkeley, una studentessa indiana ha contestato lo studio del movimento Hare Krishna. Era l'unico studente che protestava, disse. E così disse: Swamiji, qual è il beneficio nell'accettare questo movimento Hare Krishna? Allora io le chiesi: sei indiana? Dovresti vergognarti di essere chiamata indiana, perché pur provenendo dall'India, la terra di Dio, vuoi sapere chi è Dio. L'India è la terra su cui Krishna apparve. Così, per quanto tu sia indiana, se non hai Dharma, qual è la differenza tra te e gli animali? Una sera, mentre Prabhupada stava parlando, un hippie americano tra gli spettatori si avvicinò al palco. Aveva lunghi capelli biondi e indossava una maglia e alti stivali di cuoio. Da una catena che portava al collo pendeva un medaglione con una miniatura di Vishnu, Brahma e Shiva. Quando egli tentò di arrampicarsi sul palco, i discepoli di Prabhupada lo trattennero, ma Prabhupada intervenne a suo favore. Fece portare un cuscino e pose un microfono davanti al ragazzo. Poi Srila Prabhupada disse: «Sì?» «Hai realizzato te stesso?» chiese il giovane. «Hai realizzato l'anima nelle più intime profondità del tuo essere?» «Sì», rispose Prabhupada. Dapprima il ragazzo fu preso alla sprovvista, ma poi continuò la sfida. «Ora dimmi un'altra cosa. Quando fu scritta la Bhagavad Gita?» «Adesso rispondi tu alla mia domanda», disse Prabhupada. «Qual è il metodo per ricevere la conoscenza della Bhagavad Gita?» «No», insistette il ragazzo, «devi dirmi quando la Bhagavad Gita fu scritta. Nella tua lezione hai detto 5.000 anni fa, ma secondo altri swami essa fu scritta soltanto 1.500 anni fa. Rispondi alla mia domanda, io te l'ho chiesto per primo». Srila Prabhupada, incolerito, alzò la voce. «Non sono il tuo servitore, sono il servitore di Krishna. Devi rispondere alla mia domanda». Il ragazzo gridava verso Srila Prabhupada e Prabhupada discuteva con lui. Infine i devoti lo fecero scendere dal palco. L'incidente provocò confusione. Molte persone cominciarono ad andarsene. «Perché mai Guru Maharaj è stato preso dalla collera?» alcuni domandarono ai devoti. Avrebbe dovuto rispondere alla domanda di quell'uomo. Anche alcune personalità che sostenevano il programma del Pandal rimasero turbate, temendo che Srila Prabhupada avesse lasciato un'impressione sfavorevole sul pubblico. Coloro invece che erano devozionali restarono al loro posto in attesa di ascoltare ulteriormente ciò che Prabhupada doveva dire. Per i devoti ciò che era accaduto era inconcepibile. Perché mai Prabhupada nel bel mezzo del suo discorso aveva invitato quell'ippi pazzo a salire sul palco? Gli aveva consegnato un posto per sedersi e un microfono e aveva discusso con lui fino al punto di alzare la voce e gridare. E tutto ciò davanti a un uditorio di 20.000 persone. Bhavananda racconta. Un uomo che aveva aiutato ad allestire il pandal protestò: «Oh, Swamiji si è incolerito, questo non va bene!» Ma Srila Prabhupada sembrava averlo fatto intenzionalmente. Aveva parlato per molto tempo quella sera sul modo di comprendere la Bhagavad Gita. Poi aveva fatto salire sul palco quell'ippi. Egli ci stava confondendo. Non potevamo immaginarlo. Ghiriraj racconta. Srila Prabhupada si stava servendo di quell'incidente per illustrare il metodo di comprensione della Bhagavad Gita. Dopo che il ragazzo si fu allontanato, Prabhupada continuò la sua lezione, affermando che si deve avvicinare Krishna, o il rappresentante di Krishna, con un'attitudine sottomessa, servendo e informandosi, non limitandosi a fare domande in tono provocatorio. L'intero incidente era servito a illustrare questo punto. Yadubara racconta. Molti ascoltatori interpretarono erroneamente quell'episodio, ma coloro che capirono il comportamento di Prabhupada furono in grado di considerare quell'ippi che quell'ippi era un mascalzone. Compresero che quello era un momento adatto per la collera trascendentale contro opinioni assurde. Tejas racconta. Dopo che tutto fu concluso, Prabhupada ci disse: proprio come le gope erano lussuriose per Krishna, così Arjuna era in collera per Krishna. Non è un male che un devoto sia assalito dalla collera per Krishna. Tuttavia molti tra la folla non riuscirono a capire quel punto. Che un devoto non è impersonale. Gli indiani sono abituati a vedere gli yogi impersonalisti che non esprimono emozioni. Gli ascoltatori erano in gran parte impersonalisti. L'ultima sera del programma nel Pandal, Srila Prabhupada parlò in privato con James George, il rappresentante del Canada. Mr. George, lei è riuscito ad attrarre tanti canadesi e americani? Prabhupada, non sono stato io ad attrarli, ma Krishna. E Mr. George, è vero. Prabhupada, Krishna attrae ogni cosa, io sto soltanto presentando il modo per essere attratti, questo è il mio compito. È simile all'azione di un magnete che attrae il ferro. Se il ferro è arrugginito, invece, la forza magnetica non agisce. Perciò il mio compito consiste nel rimuovere la sporcizia. Questo procedimento è definito Cetodharpana Marjanam, la pulizia del cuore. Attualmente ognuno di noi è in uno stato di coscienza che gli fa pensare di essere il corpo. Poiché lei è nato in Canada, pensa di essere canadese. Poiché io sono nato in India, penso di essere indiano, mentre lui pensa di essere americano. Ma nessuno di noi è americano, canadese o indiano. Non siamo, noi siamo esseri viventi. Mr. George, non ho problemi nell'accettare queste cose, ma come questo cambiamento di coscienza si è potuto effettuare, per esempio in Occidente? Questa, almeno io penso così, è la sua missione. Prabhupada, non è questione di Occidente o di Oriente, si tratta di filosofia, è scienza. In matematica, per esempio, 2 più 2 equivale a 4. Questa nozione è ugualmente comprensibile in Occidente come in Oriente. Non è che in Occidente la somma di 2 più 2 diventi 5 e in Oriente diventi 3. In ogni luogo 2 più 2 equivale a 4. La prima conoscenza che la società umana deve avere è che non siamo questi corpi. Questa è una conoscenza molto comune. La nostra conoscenza può progredire solo a partire da questo punto. Se non sappiamo cos'è lo spirito, allora com'è possibile pensare di avanzare nella conoscenza spirituale? Dopo la loro conversazione, Mr. George accompagnò Prabhupada sul palco e lo presentò alla folla riunita. Per numerosi anni ho desiderato incontrare questo Swami per vedere che cosa c'era in lui che attraeva tanti giovani in Canada e nel Nord America. Sono stato molto felice stasera di rispondere al vostro invito e soprattutto di incontrare Swamiji. Penso, come del resto egli stesso mi ha detto un po' di tempo fa, che qualcosa sta realmente accadendo. Che sia lui a farlo o stia accadendo attraverso di lui è un particolare che esula dalla questione. Tuttavia c'è qualcosa che sta accadendo e chiunque ne dubiti dovrebbe essere qui per constatarlo. Sta accadendo non soltanto qui a Delhi, ma a Toronto, a Cleveland, a Los Angeles, a New York e in tanti altri luoghi. Che cos'è? Non so in che modo egli risponderà a questa domanda. Per me, a un livello più profondo, ciò che accade è il risveglio di una ricerca. È qui presente il nostro stimatissimo console del Canada. La mia richiesta è che, essendo egli venuto qui nel nostro paese, voglia sforzarsi di capire questa filosofia. Ho viaggiato anche nel suo paese, il Canada, e come egli stesso ha ricordato, noi abbiamo là 5 ramificazioni, a Montreal, a Toronto, a Vancouver, a Hamilton e a Ottawa. I ragazzi stanno lottando, stanno distribuendo cultura, i nostri libri, e io sto ricevendo notizie incoraggianti. Chiedo quindi di ispirare il vostro governo a favorire l'opera dei nostri ragazzi nel diffondere il movimento per la coscienza di Krishna nel vostro paese. Grazie molte e Hare Krishna. Il Festival del Pandal, che era durato 10 giorni, fu un successo. Le persone intervenute erano state 700.000. Prabhupada allora guidò i suoi discepoli in una breve escursione a Vrindavana. I suoi viaggi di predica lo avevano portato ad Amritsar, Surat, Indore, Gorakhpur, Allahabad e a Benares, ma mai a Vrindavana.
Thank you.
con tutti quei discepoli che si erano riuniti a Delhi per il festival, Prabhupada pensò che era giunto il momento opportuno per un viaggio alla vicina Vrindavana. Si sistemarono in due veicoli, Srila Prabhupada e altre quattro persone nell'ambassador della Mitzer Kamala Bhakti, e 40 devoti seguirono in un autobus preso in affitto. Prabhupada rimase silenzioso durante il viaggio fuori città, attraverso i campi agricoli, i boschetti e i villaggi lungo la strada Delhi-Agra, che passa per Vrindavana. Quando dopo un paio d'ore si avvicinarono ai sobborghi di Vrindavana, Prabhupada diresse l'autista verso il centro di un villaggio, vicino a un pozzo di acqua dolce. Qui Prabhupada e il suo seguito si dissetarono, fecero uno spuntino con frutta fresca e ripresero la strada. Poco prima di raggiungere Chatikara Road, che porta direttamente a Vrindavana, l'auto su cui viaggiava Prabhupada ebbe un guasto. Tejas racconta. Dopo il guasto alla macchina, Prabhupada viaggiò insieme con noi sull'autobus. La nostra relazione con Prabhupada era improntata al timore reverenziale, benché ci trovassimo in una situazione molto intima per il fatto di essergli vicino e di viaggiare con lui. Prabhupada non parlò mai di ciò. In quei giorni noi in realtà eravamo come una famiglia. Prabhupada conosceva tutti e tutti conoscevano Prabhupada e volevano parlare con lui. Eppure noi mantenevamo un comportamento reverenziale. A Vrindavana un certo Mr. G. L. Saraf sistemò Prabhupada, i suoi segretari e le donne in gruppo in una parte della casa, Saraf Bhavan. Il resto dei devoti si fermò in un vicino Dharamashala. Prabhupada era venuto a Vrindavana per qualcosa di più che un pellegrinaggio. Egli voleva cercare di assicurarsi della terra per l'ISKCON. Quando era venuto a Vrindavana dall'America nel 1967, la ragione del suo viaggio era stata la sua salute malferma, ma mentre si ristabiliva, Prabhupada aveva avuto cura di cercare un posto a Vrindavana per i suoi discepoli. Aveva cercato di aprire una casa americana, un centro che permettesse ai suoi discepoli di vivere nell'ideale atmosfera di Vrindavana, di ricevere un addestramento nella cultura della coscienza di Krishna e poter in seguito uscire a predicare. Tuttavia, dopo due mesi di ricerche con prospettive minime di poter mettere le basi per la sua casa americana, egli era ripartito. In quell'occasione, invece, Prabhupada stava recandosi a Vrindavana come ambasciatore di fama mondiale di quella città, celebre per aver diffuso le glorie di Radha Krishna e di Vrindavana in Occidente. Il successo del movimento Hare Krishna era stato ampiamente pubblicizzato in India, mentre Prabhupada e il suo gruppo di discepoli stranieri viaggiavano di città in città tenendo kirtan e lezioni sullo Srimad Bhagavatam e parlando della coscienza di Krishna in Occidente. Così, allorché Prabhupada arrivò a Vrindavana con 40 discepoli, nell'intera città era stata segnalata la sua presenza.
Yeah.
la municipalità di Vrindavana organizzò una formale accoglienza con la partecipazione di importanti personalità del luogo e di sadhu. Un oratore, a nome della cittadinanza, elogiò Srila Prabhupada e le sue attività. O grande anima, oggi noi, abitanti di Vrindavana, conosciuti come Vrijabasi, offriamo tutti insieme il nostro umile benvenuto a Tua Santità in questo santo luogo di Vrindavana. E nel far ciò ci sentiamo orgogliosi. Per molti anni hai dimorato nel tempio di Radha Damodara e hai adorato la maestà di Srimati Radharani in un'attitudine meditativa. E in questo modo noi oggi abbiamo la visione trascendentale per liberare il mondo intero. A testimoniare la tua perfezione abbiamo qui davanti a noi questi devoti stranieri e siamo orgogliosi di vedere come li hai trasformati in tali puri devoti. O grande predicatore della cultura vedica, un tempo molti grandi swami andarono in paesi stranieri, ma sei tu ora che hai meravigliosamente predicato il movimento del Sankirtan e la sublime filosofia del culto della Bhakti nei paesi dell'Ovest, e questo è il solo mezzo per dare pace e prosperità a tutti gli uomini del mondo di quest'età. Per aver predicato la religione e la cultura, il tuo nome resterà sempre pieno di luce. Parlando francamente, noi sentiamo sempre un'intima relazione con te e in questa occasione sentiamo una perfetta soddisfazione per il privilegio di presentarti questo omaggio di benvenuto. Diamo per scontato che tu sei uno di noi a Vrindavana. Siamo sicuri che dovunque tu vada, viaggiando, porterai impresso in te il ricordo di Vrindavana Dham, la cultura, la religione, la filosofia e l'esistenza trascendentale di Sri Vrindavana Dham viaggiano con te. Grazie al grande messaggio di Tua Santità, tutta la gente del mondo sta ora stringendo un'intima relazione con Vrindavana Dham. Siamo certi che basterà la tua predica per diffondere il messaggio trascendentale di Vrindavana in tutto il mondo. Possa tu essere incoronato dal successo per queste tue nobili attività. Poi Prabhupada iniziò la sua lezione spiegando che l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna stava cercando di stabilire il Daiva Varnashrama, ossia l'origine sociale cosciente di Krishna su scala universale. Non dobbiamo pensare che Krishna sia indù o indiano, Krishna è per tutti. Questi stranieri accettano la coscienza di Krishna perché capiscono che Krishna è per tutti. Non stanno accettando una forma di principi religiosi come indù, musulmani o cristiani. Queste sono designazioni religiose. Se io mi definisco indù, non definisco la mia religione, ma la mia designazione. Poiché è accaduto che io abbia preso nascita in una famiglia indù, mi definisco indù. Oppure, avendo preso nascita in un particolare paese, io mi considero indiano o americano. Ma il nostro movimento per la coscienza di Krishna non è destinato a tale designazione di personalità. La coscienza di Krishna è Sarvopadi Vinirmukkatam. Quando ci si libera da tutte le designazioni, allora si può accettare la coscienza di Krishna. Finché ci si sente indiani, musulmani o cristiani, non si può parlare di coscienza di Krishna. Con questi giovani, questi uomini e queste donne che mi hanno seguito, hanno abbandonato la loro designazione. Non sono più americani, canadesi o australiani, si considerano eterni servitori di Krishna. Diversamente non è possibile parlare di liberarsi dalla contaminazione materiale. Finché la contaminazione materiale è presente, dobbiamo servirci di questi ordini sociali e spirituali sulla base degli Shastra. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi. Queste sono tutte designazioni materiali. Tuttavia, questo movimento per la coscienza di Krishna ha l'obiettivo di farci trascendere tali designazioni. E questi ragazzi, questi stranieri, hanno ricevuto insegnamenti che tendono a questo obiettivo. Quando iniziai la mia propaganda a New York sulla Seconda Avenue, soltanto una mezza dozzina di ragazzi erano venuti ad ascoltarmi. Questo ascolto significa che io cantavo, recitavo il mantra Hare Krishna e leggevo alcuni versi della Bhagavad Gita, ed essi mi ascoltavano con pazienza. So bene che se qualcuno ascolta pazientemente il nome di Krishna o i suoi divertimenti, allora Srinvantam Svakata Krishna, Krishna lo purifica dall'interno. In realtà questi ragazzi e ragazze, per loro è accaduto proprio questo. Dico ragazzi e ragazze perché nei paesi occidentali non si fa distinzione e si godono di uguale libertà. Nel nostro paese esiste ancora discriminazione. Voglio dire, ai giovani non è concesso di mescolarsi, benché ormai si sia su quella strada. In Europa invece non esiste tale restrizione. Non era quindi possibile fare una distinzione tra ragazzi e ragazze. Così molti di loro sono intervenuti. Io cantavo a Thompson Square Park e questi ragazzi generalmente si stringevano attorno a me per cantare e danzare. Cantare e danzare il Mahamantra Hare Krishna. Alcuni di loro cominciarono a purificarsi e proseguirono. Swamiji, ti prego, accettami come tuo discepolo. Così stabilì la condizione che tutti coloro che volevano diventare miei discepoli dovevano essere liberi dalle quattro categorie di reazioni colpevoli: relazioni con donne, consumo di carne, uso di sostanze intossicanti e abitudine al gioco d'azzardo. A queste condizioni questi giovani furono accettati come miei discepoli, secondo il Pancharatri Kividi. Quando essi sono sinceramente avanzati, ricevono il filo sacro, Upanayana, Samskara, e seguono il sentiero e l'istruzione del mio Guru Maharaj, Sua Divina Grazia, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, Prabhupada. In conformità degli Shastra, essi non devono essere considerati provenienti da famiglie di Mleccia o di Yavana, no, perché ora si sono purificati. Questo principio è anche menzionato da Sukadeva Goswami nello Srimad Bhagavatam, e voi lo sapete. Kirata unandriya bulita pukasa abira sumba yavana kasadaya yenyecha papayad apashraya shraya sudyantita shmai prabhavishnave namaha. Come ci si purifica? Prendendo rifugio in un maestro spirituale autentico. Così essi si sono tutti purificati secondo gli insegnamenti del Pancharatri Kividi. E molti di loro hanno ricevuto questo filo sacro. Prabhupada continuò a parlare della potenza del santo nome grazie al quale tutti possono essere elevati, indipendentemente dalla nascita. Fece poi l'esempio di Haridasa Thakur, il quale nonostante la sua nascita musulmana fu considerato acharya del canto del santo nome. Prabhupada parlò anche della dinamica del movimento per la coscienza di Krishna, spiegando che secondo il principio dello Yukta Vairagya di Rupa Goswami, l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna stava usando cose materiali al servizio di Krishna. Nei paesi occidentali le persone hanno condizioni di vita sontuose. I miei discepoli mi stanno offrendo quartieri residenziali che nemmeno un governatore potrebbe immaginare. Ricordo che qualche tempo fa fui ospite a Lucknow nella casa del governatore. A quel tempo il governatore era Bishwanath Das, che io conoscevo personalmente. Ricordo che genere di appartamento di lusso era quello, dove ebbi l'opportunità di risiedere per una notte. Ma essi, i miei discepoli, mi stanno offrendo tutte queste cose. Così non possiamo rifiutarle, perché questo è lo standard della vita in America. Non si può dire, no, non voglio risiedere in un appartamento così bello, voglio restare sulla strada perché sono un sannyasi. In questo caso nessuno mi rispetterebbe. Là, in America, il livello della vita è questo. Per questa ragione Rupa Goswami insegna che non ci si deve attaccare a queste cose. Esse però devono essere usate per il servizio di Krishna. Non devono essere rifiutate. Gli uomini sono impegnati al servizio di Maya, ma noi vogliamo impegnare ogni cosa al servizio del Signore. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Così usiamo gli aeroplani, usiamo i dittafoni, usiamo le macchine telescriventi. Anche per pulire i pavimenti usiamo una macchina. Questo è il sistema. In ogni centro abbiamo nuove automobili. Non possiamo farne a meno. In Europa e in America nessun gentiluomo cammina per la strada. È il sistema che vige là. Così dobbiamo servircene. Ma non dobbiamo sviluppare attaccamento per queste cose. Il nostro attaccamento deve essere concentrato soltanto su Krishna e per il servizio di Krishna possiamo accettare ogni cosa. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Prabhupada concluse il suo discorso informandosi sulla possibilità di acquisto di un terreno. Voleva stabilire un tempio a Vrindavana per la sua associazione. In seguito, un certo Mr. S., un residente di Vrindavana che vendeva pezzi di ricambio per automobili, offrì a Prabhupada un appezzamento di terra che la sua famiglia aveva tenuto in salvo per dedicarlo a un'opera religiosa degna. Prabhupada sorrise. Benché fosse appena giunto a Vrindavana, già Krishna stava fornendogli l'opportunità di stabilire il suo centro ISKCON in quel luogo. Prabhupada ringraziò Mr. S. per l'offerta del servizio a Krishna. Con la sua donazione il movimento per la coscienza di Krishna si sarebbe espanso e il donatore, Mr. S., ne avrebbe ricevuto un beneficio. Prabhupada era consapevole che dietro l'accoglienza formale e il cerimoniale dei cittadini più importanti di Vrindavana si celava un profondo sentimento di riserva e anche di sospetto, specialmente tra i Goswami di casta, i proprietari dei maggiori templi di Vrindavana. Mentre accoglievano i discepoli di Prabhupada come devoti di un genere particolare, molti residenti di Vrindavana non di meno si sentivano riluttanti a considerare Brahmana, sannyasi e pujari, i Vaishnava stranieri. Questa errata comprensione era dovuta al concetto tradizionale hindu che soltanto coloro che erano nati in famiglie di casta braminica potevano diventare brahmana. Prabhupada invece seguiva esattamente le orme di Bhaktisiddhanta Sarasvati, che aveva accettato tutti senza distinzione, indipendentemente dal sesso o dalla classe sociale. Quando nel 1932 Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva guidato più di 1000 seguaci in pellegrinaggio a Vrindavana, alcuni goswami di casta, tronfi di orgoglio, avevano impedito ai pellegrini di entrare nei templi. I pellegrini erano stati aggrediti con lancio di pietre ed erano stati disturbati dai negozianti. Allora Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva avuto un incontro con i brahmana di Vrindavana e aveva dimostrato loro, con citazioni tratte dalle scritture, che l'anima, essendo trascendentale, è libera dalla designazione e che chiunque diventasse Vaishnava si qualificava automaticamente come brahmana. I pregiudizi, tuttavia, erano rimasti. Prabhupada seguiva gli insegnamenti di Bhaktisiddhanta anche riguardo l'ereditarietà dal titolo di Goswami. Goswami indica la persona che controlla i sensi, per conseguenza non è possibile arrogarsi il diritto a tale titolo per il semplice fatto di essere nati in una famiglia di cosiddetti Goswami. I Goswami originali erano i 6 Goswami di Vrindavana: Sri Sanatana, Sri Rupa, Sri Raghunatha Bhatta, Sri Jiva, Sri Gobala Bhatta e Sri Raghunatha Dasa, che appartenevano tutti all'ordine di rinuncia e per questa ragione non avevano discendenza. Quasi 500 anni or sono questi 6 Goswami scoprirono i luoghi dei divertimenti di Krishna a Vrindavana e costruirono i primi grandi templi in quelle località. Essi incaricarono i loro discepoli che avevano famiglia di compiere nei loro templi l'adorazione della divinità e ora i discendenti di quei preti originari pretendono di avere il diritto esclusivo come Goswami dei templi di Vrindavana. Nel Nettare della Devozione Prabhupada parla della lotta del suo maestro spirituale a questo proposito. Dopo la scomparsa di Sri Nityananda, il grande associato del signore Chaitanya, alcuni sacerdoti rivendicarono il diritto di essere considerati discendenti di Sri Nityananda, definendosi Goswami di casta. Essi protestarono ulteriormente affermando che la pratica e la diffusione del servizio devozionale apparteneva esclusivamente alla loro casta, che è nota come Nityananda Vamsa. Fu così che essi esercitarono il loro potere artificiale per qualche tempo, finché Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, il potente acharya della Gaudiya Vaishnava Sampradaya, annientò completamente la loro idea. Vi fu un'ampia e dura lotta per qualche tempo, ma poi tutto si trasformò in un successo e ora è correttamente e praticamente stabilito che il servizio devozionale non è limitato a una classe particolare di uomini. Prabhupada si era opposto per questa ragione all'idea del diritto di nascita, proprio della casta dei Goswami. La casta dei Goswami temeva il movimento di Prabhupada perché esso minacciava la sua preminenza sociale ereditaria. Eppure, nell'occasione del ritorno trionfale di Prabhupada, dopo la predica delle glorie di Vrindavana al mondo occidentale, nessuno protestò contro i suoi tentativi di aprire un tempio. Coloro che non erano d'accordo rimasero in silenzio e offrirono ugualmente un omaggio floreale. Il terreno era situato a Raman Reti. Prabhupada aveva notato che la proprietà nella periferia di Vrindavana si trovava sulla Chatikara Road, una grande arteria di traffico di Vrindavana e via di comunicazione verso Agra e il Taj Mahal. La terra inoltre era contigua alla strada del Parikrama di Vrindavana, frequentata ogni anno da milioni di pellegrini che giravano intorno a Vrindavana in segno di rispetto e visitavano i templi e i luoghi santi. Ramanreti, letteralmente sabbia meravigliosa, consisteva in gran parte di una distesa di bosco con qualche ashram e campi in stato di abbandono. Era famosa come uno dei luoghi preferiti da Krishna, dove lui e suo fratello Balarama avevano giocato con i loro amici pastorelli 5.000 anni prima, e traboccava di amore trascendentale per Dio, che è la speciale atmosfera di Vrindavana. Sebbene alcuni funzionari della città avessero affermato casualmente che l'amministrazione cittadina poteva assegnare del terreno in dotazione, Prabhupada attribuì maggiore importanza all'offerta di Mr. S., il quale spiegò che, per quanto altri sadhu avessero chiesto di avere quel terreno, lui e sua moglie non avevano ancora preso una decisione. Volevano dare la terra a un gruppo di persone che costruisse un tempio di Radha Krishna nel più breve tempo possibile. Così, quando Prabhupada assicurò che si sarebbe messo subito all'opera, Mr. S. giurò solennemente che il terreno apparteneva già a Prabhupada. Non era la prima volta che Prabhupada ascoltava simili promesse, e queste spesso si erano rivelate false. Ma poiché considerava seriamente questa offerta, scelse dei discepoli che restassero a Vrindavana per stendere un contratto con Mr. S. Nel frattempo, Prabhupada condusse i suoi discepoli in molti dei più importanti luoghi di pellegrinaggio di Vrindavana. Varshana, il luogo di nascita di Srimati Radharani, Gokula, il luogo dei divertimenti d'infanzia di Krishna, il Radhakunda, Govardhana e i maggiori templi di Vrindavana. A Govardhana, Prabhupada disse ai suoi discepoli di non fermarsi sulla collina e li avvertì di non prelevare alcun sasso. La collina Govardhana non è differente da Krishna. Sempre alla collina Govardhana, Prabhupada portò i suoi discepoli in un piccolo tempio dove mostrò loro le impronte dei piedi di Krishna. Le impronte erano molto grandi. Se Krishna avesse avuto dei piedi così grandi, dissero i devoti stupiti, allora avrebbe dovuto essere alto 2,5 metri. Sì, disse Prabhupada, erano molto più alti allora. Vicino a Govardhana, al Bindu Sarovara, un lago che ricorda il luogo in cui Radha e Krishna si incontrarono per la prima volta, i devoti nuotarono mentre Prabhupada si bagnava con dei secchi d'acqua nel campo vicino. Più tardi, mentre Prabhupada prendeva il prasadam, i devoti cercarono di allontanare alcuni cani randagi con lanci di pietre e grida, ma Prabhupada li fermò. Lasciateli stare, disse, e cominciò a gettare ai cani il prasadam del suo piatto. A Varsana, il luogo di nascita di Radharani, i devoti portarono Prabhupada su un palanchino, su per i molti gradini che portavano al tempio. Quando fu in cima al colle, egli volse lo sguardo verso una collina in lontananza e la indicò. Proprio là, dall'alto di quella collina, Krishna era solito scendere a valle. Radharani sarebbe scesa da questa collina ed essi si sarebbero incontrati a mezza strada. C'era una foresta là, perciò questo è un luogo speciale, perché è il luogo d'incontro di Radha e Krishna. In ogni luogo santo, Prabhupada si sedeva, teneva un kirtan e andava dinanzi alle divinità per offrire i suoi omaggi. Poi descriveva brevemente i divertimenti di Krishna che si riferivano a quel particolare luogo.
Thank you.
siamo giunti così anche per oggi al termine del nostro tempo dedicato alla lettura della Srila Prabhupada Lilamrita. Siamo nella quinta parte, il capitolo intitolato La terra è tua.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare